Uomini e profeti, i custodi della Terra Santa. 800 anni di presenza francescana nei luoghi santi, con Nello del Gatto.
Cari amiche e cari amici, buongiorno e buona domenica da Nello del Gatto da Gerusalemme, la città santa. In queste due puntate stiamo ripercorrendo la storia degli 800 e passa anni di presenza dei francescani in Terra Santa, che attraverso la custode di Terra Santa, la speciale provincia che sovrintende a tutti questi luoghi, i francescani rappresentano un punto di riferimento in particolare negli sforzi per l'ottenimento e per il mantenimento della pace in quest'area. Punto di riferimento, dicevo, per i governi ma anche per le diverse confessioni cristiane e luogo di incontro con le diverse religioni che animano e popolano questi luoghi. Vi do soltanto qualche numero. Oggi i francescani della custodia sono presenti in 12 nazioni, 8 qui nell'area, Cipro, Egitto, Israele, i territori palestinesi, la Giordania, la Siria, il Libano e la Grecia, e 4, l'Italia, la Spagna, l'Argentina e gli Stati Uniti lontani invece. Nella custodia ci sono 160 religiosi che arrivano da 51 diverse nazioni del mondo. Questi curano 82 santuari, 65 direttamente e 16 insieme a ortodossi, ebrei e musulmani, 15 scuole, dispensari, case di riposo, oltre ad una incredibile altra serie di opere sociali. L'essenza della custodia è proprio nel suo stesso simbolo. In alto reca il simbolo francescano delle due braccia che si incrociano, una vestita e una nuda, San Francesco che abbraccia la povertà. In basso, invece, la cosiddetta croce di Gerusalemme, una croce greca potenziata di colore rosso su uno sfondo bianco, contornata da 4 croci più piccole che simboleggiano, da un lato, le 5 piaghe di Gesù, dall'altro, il cosmo, attraverso il numero 4 che rimanda ai 4 punti cardinali e quello dell'infinito, e sta a significare inoltre la presenza cosmica della potenza divina. Questo vessillo risalta ovunque in Terra Santa, ovunque vi rechiate lo vedete. La scorsa domenica, dopo esserci soffermati sulla centralità e sull'importanza della visita che Francesco fece al sultano Al-Malik al-Kamil nel 1219, ci eravamo fermati all'inizio del 1300, quando la custodia di Terra Santa comincia a prendere corpo e da una piccola missione inviata dal poverello di Assisi diventa un'istituzione. L'unica istituzione che, nonostante cambi di governo e dominazioni, nonostante diversi regnanti e le diverse religioni, da più di 800 anni è rimasta salda e ferma in Terra Santa. Negli anni 30 del 1300 fu grazie al Regno di Napoli che si istituì la custode di Terra Santa, che da allora, come dicevamo, vede la presenza stabile dei francescani in questi luoghi. I reali di Napoli non chiedevano territori al sultano, ma solo la restituzione pacifica dei luoghi santi e in particolare la libertà di culto in essi per i cristiani. Nel 1331 il sultano Al-Nasir Muhammad ha comunicato al Papa di essere pronto a concedere le più alte esenzioni ai mercanti e la piena libertà di culto ai sacerdoti. Fu un frate francescano, Roger Guérin, che riuscì ad acquistare dal sultano d'Egitto il cenacolo sul monte Sion, il luogo dove secondo la tradizione Gesù aveva tenuto l'ultima cena e lo Spirito Santo era disceso sopra Maria e gli Apostoli. E qui fondò un convento, costruito grazie all'intervento di Roberto, re di Napoli, e di sua moglie Sancia di Maiorca. Con questi fondi, i frati acquistarono il cenacolo sul Monte Sion, la cappella della discesa dello Spirito Santo, quella di San Tommaso e un vicino edificio, destinato poi a diventare un convento per soli 12 frati, che potevano da quel momento abitarvi. In una seconda fase, questi stessi frati acquisirono il permesso di vivere e celebrare la liturgia nel Santo Sepolcro. I buoni rapporti dei francescani con i sultani arabi favorirono l'acquisto delle proprietà custodite dai frati. Nel 1347 i seguaci di Francesco si stanziarono anche nella Basilica della Natività di Betlemme. In seguito poi all'intervento di Pietro IV d'Aragona nel 1361, i frati poterono stabilirsi anche vicino alla tomba della Vergine, in quella che viene chiamata la Valle di Giosafat, anche se però divenne materialmente possibile diversi anni dopo. Fu Papa Clemente VI nel 1342 con due bolle che su richiesta di re Roberto e di sua moglie affidò al ministro generale dell'ordine e al ministro della provincia della terra di lavoro, che è il nome della provincia francescana della regione della Campania, il compito di provvedere alla presenza dei frati a Gerusalemme. Era nata la custodia di Terra Santa. Fra Francesco Patton è il 168esimo custode di Terra Santa.
Per la custodia, anche per la nascita della custodia, un secolo dopo l'arrivo di San Francesco, quindi non nel 1200 ma nel 1333, diventa fondamentale il rapporto con i re di Napoli, Roberto d'Angiò e Sancia di Maiorca. Sono loro che fanno il negoziato al tempo dei Mamelucchi con il sultano che stava al Cairo, sono loro che acquistano in termini proprio economici il diritto per i frati di essere al sepolcro, di officiare al Santo Sepolcro, e sono loro, particolarmente Sancia di Maiorca, che finanzia la costruzione del primo convento francescano, della prima sede della custodia di Terra Santa, che era il convento sul Monte Sion, il convento del Cenacolo, tant'è che il titolo del custode di Terra Santa è guardiano del Monte Sion e del Santo Sepolcro. Quindi è un rapporto che è stato provvidenziale per noi, e sono stati i re di Napoli a chiedere poi al Papa Clemente VI nel 1342, 9 anni dopo, appena era stato eletto e siamo al tempo della cattività avignonese, chiedono che il Papa stesso assuma questa presenza e questa missione dei francescani e gli dia il crisma dell'ufficialità. E noi, da missione francescana, siamo diventati custodia di Terra Santa, in pratica nel 1342, con la bolla Gratias Agimus di Papa Clemente VI e con la Nuper Carissima, sempre di Papa Clemente VI, che sono due bolle date da Avignone. Noi possediamo la Gratias Agimus, è qui nel nostro archivio. E anche quella è una bolla interessante, perché? Perché dice che il nostro scopo deve essere quello di dimorare nei santuari celebrando messe cantate e divini uffici. Cioè il Papa ci chiede di stare, di vivere nei santuari, di fare in modo che i luoghi santi siano luoghi vivi e siano luoghi di preghiera. E poi aggiunge una nota molto importante, che i frati non devono essere di una etnia o di una provincia, ma devono venire da tutto l'ordine. Quindi fin dall'inizio la custodia ha un carattere di internazionalità. Mettendo insieme le due cose, poi la custodia si sviluppa pian piano come realtà che ha a cuore i luoghi santi, con frati che vivono nei luoghi santi. I primi erano 4, adesso sono un'ottantina i luoghi santi di cui ci prendiamo cura.
L'attività principale dei religiosi consisteva nell'assicurare la vita liturgica nei santuari di cui abbiamo già parlato e l'assistenza religiosa ai pellegrini europei che arrivavano. La Santa Sede soprattutto a cominciare dai primi decenni del XV secolo, ha affidato alla custodia particolari mansioni, come ad esempio quella in campo ecumenico, nei rapporti con le altre confessioni presenti nei luoghi santi. Nel 1517 iniziò la dominazione turca nella Terra Santa, una dominazione che durò per 4 secoli. Nel 1551 i turchi cacciarono i frati dal cenacolo e da quello che era il primo convento dei frati a Gerusalemme. Nel 1570, con l'occupazione di Cipro, la custodia perse il convento anche nell'isola, che usava come luogo d'appoggio più vicino alle terre cristiane. Un anno dopo persero anche il convento di Beirut. In quel periodo, inoltre, il numero dei pellegrini occidentali diminuì drasticamente. Questo anche a causa delle divisioni all'interno del cristianesimo stesso. Non dimentichiamoci che in quel momento c'era stata la riforma protestante e questi, i cristiani riformati, non avevano in alta considerazione la pratica del pellegrinaggio. Ma nonostante tutto questo, i religiosi francescani di quel periodo non abbandonarono le loro posizioni. Cacciati dal cenacolo, dopo un decennio di avventure e di sforzi, ma anche di morti, riuscirono ad acquistare a Gerusalemme un altro convento, il monastero di San Salvatore, che dal 1560 fino ad oggi sarebbe diventata la nuova sede della custodia. Quando fu espropriato il convento del Monte Sion, il sultano ordinò di provvedere ai francescani una dimora e chiese che questa dimora stesse nelle mura della città santa. Un tal padre Bonifacio da Ragusa, dopo lunghe trattative con i georgiani, sulla collina del Gareb riuscì a fondare appunto il convento di San Salvatore, dove ancora oggi vivono i francescani di Terra Santa. Tra l'espulsione dei frati dal Monte Sion e la loro nuova destinazione a San Salvatore, i francescani furono ospitati dagli armeni, con facoltà di celebrare le loro liturgie nella chiesa di Sant'Anna, una chiesa che era stata costruita già al tempo delle crociate. In questa chiesa ai francescani fu riservato un altare. Oggi, a ricordo di questo episodio, i francescani, quando fanno la visita annuale al cenacolo, sulla via di ritorno a San Salvatore, fanno sosta di preghiera in questa chiesa. Il nuovo convento di San Salvatore serve per dare una casa ai francescani, appunto la stessa che occupano ancora oggi. Francescani che non hanno mai smesso, nonostante le persecuzioni, gli allontanamenti e le diverse vittime che hanno registrato tra i confratelli, di fare il bene, di testimoniare ed essere custodi del mandato in Terra Santa.
Questo approccio è quello che ci ha permesso di radicarci e di sopravvivere e di anche crescere nel corso di questi 8 secoli in Medio Oriente, perché dentro quelle indicazioni che Francesco dà c'è appunto l'evitare la polemica, mettersi a servizio di tutti per amore di Dio, mettersi a servizio di tutti con spirito di gratuità e senza doppi fini. Se io curo, come è successo durante i secoli in occasione delle pestilenze e delle varie epidemie che c'erano qui in Terra Santa, se io curo cristiani, ebrei e musulmani, non è perché loro poi vengano a me. Li curo per amore di Dio, cioè li curo con quella gratuità con cui, direbbe Gesù nel Vangelo, il Padre fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi e dona la sua pioggia ai giusti e agli ingiusti. Cioè è la gratuità che Dio ha nei confronti di tutta l'umanità che si deve poi realizzare anche nella gratuità delle opere che oggi vengono chiamate opere sociali, che come cristiani, come Chiesa, portiamo avanti. Quindi non si fa il bene con doppi fini, si fa il bene perché è bene.
Con i turchi al potere, nonostante i francescani continuano a tenere con questi buoni rapporti, sia in Terra Santa, sia anche con tutte le monarchie europee, gli ortodossi greci prendono però più potere. Presso la Sublime Porta, infatti, i greci avevano molta considerazione, soprattutto grazie ai tanti ellenici che lavoravano nei gangli importanti dell'amministrazione turca. E il clero bizantino e il clero greco comincia perciò a rivendicare il possesso dei luoghi santi. Nei secoli a venire, anche grazie all'influsso potente della Russia, i sultani turchi permetteranno ai greci di prendere possesso di alcuni dei più importanti luoghi santi, come il Santo Sepolcro e la Chiesa della Natività a Betlemme, fino ad allora custoditi, curati, restaurati e gestiti dai frati francescani. A nulla sono valsi gli appelli al sultanato dei monarchi europei, dei papi. I greci ottengono quello che volevano e i francescani vengono relegati a cogestori di questi importanti luoghi della cristianità. Alla fine dell'Ottocento, non curanti della storia, le potenze mondiali che si sono divise l'impero ottomano decidono di non decidere, lasciando le cose come erano durante il regno gerusalemitano della Sublime Porta. E così nasce lo status quo, che ancora oggi divide e regola l'accesso e la gestione dei luoghi santi, sminuendo di fatto quello che i francescani avevano fatto nei secoli prima, sin dal loro arrivo, creando la cosa non poche frizioni e problemi che si riverberano tutt'oggi. Ma tutto questo non ha impedito però ai figli di San Francesco di continuare nelle loro opere.
Naturalmente attorno ai luoghi santi nasce pian piano anche una pastorale e quindi rinasce una presenza anche di Chiesa Latina. Non dimentichiamo che nel 1291, con la caduta di Acco e del Regno Latino, il cristianesimo latino era stato spazzato via dalla Terra Santa. E attorno alla dimensione pastorale nascono anche delle opere sociali, che è quel essere a servizio di tutti per amore di Dio. E quali sono le opere sociali che nascono? Nascono opere legate al lavoro. I frati, ad esempio, vedono che la gente della zona di Betlemme è molto brava nel lavorare il legno e la madreperla. E allora incoraggiano questo tipo di attività, la rendono un'attività anche redditizia, remunerativa. I frati vedono che c'è bisogno di istruzione e allora, ancora una volta, da Betlemme iniziano a mettere in piedi la prima scuola. E anche le scuole poi sono cresciute. Allora una scuola, adesso le scuole sono una quindicina. I frati vedono che c'è bisogno di sostenere i cristiani locali attraverso il lavoro, ma anche attraverso la costruzione di case dedicate a loro. E allora cominciano pian piano a costruire case o ad acquisire case o a mettere a posto case che vengono poi date ai cristiani locali perché possano vivere. È quello che succede ancora adesso qui nella Città Vecchia. La custodia ha più di 400 appartamenti che sono messi a disposizione praticamente in forma gratuita dei cristiani che vivono all'interno della Città Vecchia. In questo modo preserviamo anche il carattere cristiano della città di Gerusalemme, che è un carattere che sta accanto al carattere musulmano della Città Vecchia e anche al carattere ebraico. Quindi è diventata anche un po' un modo per mantenere vivo questo anche mosaico etnico e religioso presente all'interno di Gerusalemme, presente all'interno della Terra Santa. Poi lungo i secoli è chiaro che le attività si sono moltiplicate, adesso in tempi più recenti, dato che le situazioni sono evolute, c'è anche una pastorale dei migranti che per noi è facilitata dal fatto che siamo di più di 50 nazionalità diverse, quella intuizione dell'internazionalità. In questi ultimi anni c'è stato da lavorare molto anche con i rifugiati. Siamo in Siria, da sempre siamo in Siria e in Libano, e qui nel Medio Oriente praticamente siamo presenti in Israele e Palestina, ma anche in Egitto con un centro di studi cristiani orientali, in Giordania con un santuario straordinario che è il memoriale di Mosè sul Monte Nebo, ma anche con una scuola, un collegio ad Amman, e siamo presenti in Libano, in Siria, così come siamo presenti a Cipro, che è un po' il luogo che per noi è stato anche un rifugio proprio dopo la caduta del Regno Latino nel 1291, e siamo presenti anche a Rodi, quindi un po' nel Mediterraneo. Quindi ovviamente noi cerchiamo di far fronte a quelle che sono le realtà odierne, però sempre con lo spirito di quel capitolo sedicesimo della regola non bollata e sempre anche con quelle indicazioni che ci ha dato Papa Clemente VI nel 1342 con la Gratia Sagimus.
mai mato vu
Tra queste attività, le scuole sono sicuramente un punto centrale nella creazione di ponti di pace e quelle francescane riconosciute anche per la qualità dell'insegnamento. Fra Ibrahim Faltas è il direttore delle scuole della custodia di Terra Santa.
Noi francescani siamo stati i primi a aprire la scuola. Abbiamo la prima scuola a Betlemme e dal 1598. Penso che è la prima scuola in tutto il Medio Oriente. Hanno iniziato a insegnare i ragazzi le lingue, il latino, l'italiano. Adesso abbiamo 18 scuole in tutta la Terra Santa. Abbiamo più di 11.000 studenti, 1.200 insegnanti. E noi diamo l'educazione ai cristiani musulmani. Cristiani tutti, copti, latini, greci, armeni, tutti, milchiti, tutti. E poi i musulmani. Abbiamo anche delle scuole che ci sono, gli insegnanti sono cristiani, musulmani, ebrei e anche gli studenti cristiani, musulmani, ebrei come la scuola del Magnificat. Noi nella città vecchia di Gerusalemme abbiamo tre scuole. Queste tre scuole, un angolo molto importante di Gerusalemme. Abbiamo la scuola alla porta di Jaffa, la scuola elementare, abbiamo la scuola del Magnificat alla porta nuova e questa scuola alla porta di Damasco. Ecco la porta di Damasco, qui vicino, un angolo molto importante per la città santa. E a Bet Hanina abbiamo due scuole, una scuola per non vedenti, un'altra scuola normale, Terra Santa Bet Hanina. E questa scuola anche di non vedenti è veramente una missione molto importante per noi francescani. L'abbiamo voluta noi, l'abbiamo comprata da 6 anni, anche di più. E veramente per dare servizio a queste persone che hanno bisogno e stiamo facendo veramente, penso, un bel lavoro. L'anno scorso abbiamo fatto la graduazione, non potevo immaginare la gioia dei genitori, della gente, di questi studenti che veramente hanno preso la diploma e adesso tutti lavorano, tutti continuano l'università. È stata una gioia immensa per noi frati francescani. È importante l'educazione, è quello che fa la custodia, dare educazione a tutti. Non abbiamo nessuna distinzione. Tante scuole di noi, la maggioranza sono musulmani. Se parliamo della scuola di Gerico, 95% sono musulmani, ma è importante perché per poter vivere lì. E poi quelli che escono dalle nostre scuole sono diversi dagli altri. C'hanno la nostra educazione, c'hanno il nostro spirito, lo spirito francescano, lo spirito della convivenza, lo spirito di accettare l'altro, di stare con l'altro, di essere fratelli.
Ma il religioso è stato anche testimone e protagonista di una delle pagine più difficili della storia recente della custodia e dell'impegno dei francescani verso la pace. Siamo all'inizio di aprile del 2002. In Israele e nei territori palestinesi infuria la seconda intifada. Circa 200 palestinesi, tra i quali 13 ricercati per terrorismo, per sfuggire alla cattura dell'esercito israeliano si nascondono nella Basilica della Natività di Betlemme. Fuori, l'esercito israeliano non interviene, resta a controllare in attesa che escano. Un assedio durato dal 2 aprile al 10 maggio, quando anche grazie alla mediazione della Chiesa e dei francescani, gli occupanti lasciano la basilica. Durante quei 40 giorni i francescani si sono presi cura dei feriti, hanno custodito la basilica depredata in alcuni punti, così come il loro convento. Hanno dato riposo alle vittime e addirittura hanno realizzato le bare di fortuna con le casse che custodivano le nuove canne dell'organo. Ma non sono mai voluti uscire dalla basilica, non hanno mai abbandonato quel luogo, a differenza di altri, rimanendo nel convento e nella chiesa, nonostante gli fosse stato intimato da più parti di farlo.
Nessuno di noi pensava di uscire vivo da questa situazione, nonostante siamo rimasti. È vero che sono stati uccisi 8 persone, sono stati feriti 27 persone durante 39 giorni di assedio, ma potevano essere tutti uccisi questi palestinesi che sono entrati, anche tanti altri israeliani, perché i palestinesi che sono entrati erano tutti armati. Poteva essere un massacro tra palestinesi e israeliani. La nostra presenza ha evitato un massacro tra le due parti. Tutte e due parti hanno cercato di trovare una soluzione diplomatica pacifica per finire questo assedio per la nostra presenza. Gli israeliani hanno fatto del tutto per farci uscire, ma noi abbiamo detto sempre di no. Non possiamo lasciare la gente che ha chiesto il nostro aiuto. La Chiesa è sempre stata rifugio anche per tanti casi del genere. E per questo siamo rimasti, e la nostra presenza ha obbligato le due parti a trovare una soluzione. È vero, non sono stati giorni facili, 39 giorni, puoi immaginare senza acqua, senza elettricità, e scontri sempre, giorno e notte. Nessuno poteva immaginare la situazione in cui abbiamo passato in quel momento, ma veramente nessuno, anche i frati anziani che avevano bisogno della medicina, avevano bisogno di tante cose, anche loro hanno deciso di rimanere al costo della vita. Non erano arabi, erano francesi, erano tedeschi, eravamo 17 nazionalità. E penso che l'assedio anche è stato un microcosmo della questione grande, del problema grande tra palestinesi e israeliani. Ci è voluto 39 giorni per risolvere il problema dell'assedio, e adesso anche siamo da 73 anni e non è stato risolto il problema tra palestinesi e israeliani. E noi nell'assedio abbiamo giocato un ruolo molto importante, eravamo gli intermediari tra le due parti. Nessuno parlava con l'altro, parlavano tramite noi, e questa è stata una cosa molto bella, anche perché eravamo solo noi nella Basilica della Natività. Tutti li hanno andati via, i greci, gli armeni, e sono rimasti solo francescani. E quello dimostra anche la nostra storia qui, 8 secoli anni, perché siamo rimasti, perché questa è la nostra missione. Noi abbiamo accettato il nostro destino come tutti questi 2000 che sono stati uccisi durante 8 secoli, ma grazie a Dio siamo usciti tutti sani, salvi, ma tanti di noi siamo stati segnati di questa esperienza.
Anni di vita della custode di Terra Santa, sono molte le storie di monaci che si sono contraddistinti in azioni di protezione della popolazione locale, consci soprattutto della loro missione, ma anche storie di coloro che hanno saputo fare di necessità virtù. Emblematica è per esempio la storia di Fra Giuseppe Leombruni, il quale il 22 luglio 1948, in piena guerra arabo-israeliana, era parroco a Cana, il villaggio arabo dove secondo la tradizione Gesù aveva fatto il suo primo miracolo. Ebbene, Fra Giuseppe Leombruni non esitò ad andare incontro all'esercito israeliano convincendo i soldati ebraici a risparmiare la popolazione araba di quel villaggio, che è anche conosciuto come Kafr Kana. Oppure ad esempio quei frati che durante la Seconda Guerra Mondiale, essendo italiani, furono internati in un campo di prigionia inglese ad Emmaus Kubeibe. In questo campo, sotto la guida di padre Bellarmino Bagatti, eminente archeologo, cominciarono a studiare il luogo e riuscirono a portare alla luce, grazie a una serie di scavi archeologici effettuati sotto la prigionia, diversi reperti, i resti di una basilica crociata e tante abitazioni del villaggio antico. Questa speciale relazione di rispetto reciproco e di dialogo con le altre confessioni è testimoniata anche dal Magnificat, l'istituto musicale della Custodia. In questo, studenti e insegnanti sono di tutte le religioni o etnie. Oppure un altro esempio è quello del Museo di Terra Sancta, nel quale sono esposti i reperti che negli anni i frati archeologi della Custodia hanno recuperato in tutti quei siti storici e di culto della Terra Santa, a testimonianza della storia cristiana e non di questi luoghi. Ebbene, il Museo di Terra Sancta è frequentato da scolaresche sia arabe che ebraiche, che vengono ad ammirare questi reperti. Le sfide sono enormi.
Per noi la sfida, diciamo, del creare il più possibile occasioni di incontro fraterno si gioca, direi, nel campo delle scuole con il mondo musulmano, e lì vediamo quanto questo tipo di atteggiamento sia anche fruttuoso, perché vediamo che nelle nostre scuole di fatto questa attenzione anche al dialogo, al rispetto reciproco porta frutto. Con la società ebraica, direi, ci sono dei temi che sono di interesse comune che ho visto in questi anni, temi come la cura del creato, ad esempio, è un tema che sta crescendo anche come consapevolezza dentro la società ebraica. Temi di giustizia, di cultura, ecco, c'è interesse in questo. In questi anni noi dovremo anche cercare di aiutare la componente cristiana locale ad essere sempre più un elemento anche che fa da ponte tra due mondi, e questo anche dopo gli ultimi fatti che sono successi. Gli ultimi fatti che sono successi non sono semplicemente lo scontro tra Gaza e Israele o Israele e Gaza. Quello è chiaro, è uno scontro che c'è stato e ahimè ci sono stati anche molti morti, e ahimè molti morti erano bambini. Ma l'elemento di rottura nuovo è un altro, è che si è rotto un equilibrio dentro la società israeliana. E quel sottile equilibrio di fiducia che si era creato tra la componente arabo-israeliana o palestinese-israeliana, che dir si voglia, e la componente ebraico-israeliana si è incrinato. Gli scontri che sono avvenuti nelle città ne sono la dimostrazione. Ma non si è incrinata perché la maggior parte delle persone erano favorevoli a questo scontro. Si è incrinata perché gli elementi estremisti presenti nelle due componenti della società sono stati quelli che hanno avuto più, potremmo dire, visibilità da un lato, purtroppo anche più coperture dall'altro. Allora il compito nostro, proprio perché la mentalità cristiana è una mentalità di pace e di dialogo, è quello di cercare di tessere nuovamente le fila del dialogo. Porto un esempio concreto: una nostra studentessa della scuola di Terra Santa di Haifa, insieme con le sue sorelle, è stata vittima di questi scontri che sono avvenuti anche davanti a casa sua, ma non sono scontri avvenuti tra le persone del quartiere dove vivono arabi musulmani, arabi cristiani, ebrei, israeliani. No, era gente venuta da fuori. Lei ha portato la propria testimonianza non per gettare benzina sul fuoco, ma per dire noi dobbiamo cercare un altro modo di vivere insieme e noi dobbiamo avere il coraggio di rimanere liberi dall'odio e non farci influenzare da chi vorrebbe a tutti i costi farci odiare chi la pensa diversamente da noi, chi professa una religione diversa dalla nostra, chi appartiene a un'altra etnia. Il compito dei cristiani è questo, anche se sono pochi, il compito dei cristiani è quello di essere una cerniera anche tra due mondi, il mondo arabo e il mondo ebraico. Il compito nostro è di incoraggiare questi sforzi e di incoraggiarli, direi, in tutti i modi e in tutte le occasioni. Nelle scuole, formando a una mentalità di rispetto, di accoglienza dell'altro, indipendentemente dalla etnia di appartenenza e indipendentemente anche dalla religione professata, e lo sforzo anche in tutte le iniziative culturali che possiamo portare avanti, che siano legate alla storia, che siano legate all'arte, che siano legate all'ambiente, ma far comprendere che ci sono degli elementi rispetto ai quali dobbiamo operare insieme, che possono essere terreno di incontro, e poi chiaramente ognuno di noi vivrà la propria spiritualità nella anche convinzione della verità della fede che professa, ma non per questo pensando che bisogna eliminare l'altro o bisogna metterlo in una situazione, in una condizione di subalternità, o bisogna isolarlo o discriminarlo o che so io. Ecco, io credo che noi abbiamo davanti in questo senso una grande sfida, e che non è una sfida di 2, 3 o 10 anni, ma probabilmente è una sfida di almeno 100 anni. E quindi noi dobbiamo guardare in avanti, non pensando semplicemente a quello che succederà domani o dopodomani o tra 10 anni. Dobbiamo guardare avanti in termini di prospettiva lunga e seminare quelli che sono i valori fondamentali della nostra fede, che sono realmente anche valori di accoglienza verso tutti, perché Cristo ha dato la vita per tutta l'umanità, mica per 4-5 persone, e dobbiamo avere consapevolezza che il valore della pace è un valore molto importante per noi, tant'è che noi nella lettera agli Efesini riconosciamo che Cristo è la nostra pace, e in quella lettera San Paolo dice che per far la pace Cristo ha demolito il muro della inimicizia che separava Israele dalle genti. Oggi ovviamente tutti i muri di inimicizia che separano i popoli gli uni dagli altri e le culture, e quindi per noi, direi, ecco, l'impegno rimane, e suppongo che i frati che saranno qui, io mi auguro tra 100, 200, 300, 400 anni, potranno anche vedere qualcosa di nuovo.
2, 3. Con le nuove
avanzate.
Quelli che ascoltate in sottofondo sono i bambini della seconda elementare della scuola dei Francescani di Terra Santa, presso il convento di San Salvatore alla Porta Nuova, dove studiano anche italiano.
Amici, facciamo uniti un grande giro tondo, per questo dico grazie a te, a te, a scuola.
Bye.
Oggi, 13 giugno, è la festa di Sant'Antonio di Padova, che è anche il patrono della custodia di Terra Santa. Gerusalemme è la città della pace e l'augurio è che questa pace si realizzi finalmente e a lungo. Nello del Gatto vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buona domenica. Non senza ringraziare però la regista Benedetta Caldarulo, la curatrice del programma Paola Tagliolini, i tecnici che ne hanno permesso la messa in onda e tutti i frati francescani della custode di Terra Santa, ai quali auguro anche buona festa del Santo Patrono, nella speranza che restino impegnati come presidio di pace in questa terra martoriata.
Vedemmo giungere frate Francesco, fondatore dell'Ordine dei Frati Minori. Era un uomo semplice, senza lettere, ma amabilissimo e caro a Dio e agli uomini. Arrivò quando l'esercito dei crociati era accampato sotto Damietta. Fu subito rispettato da tutti.
Uomini e profeti, a cura di Paola Tagliolini. Letture di Giuliano Maschio. Consulenza musicale di Cristiana Munzi. Regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci uomini e profeti@rai.it. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 o con l'app Rai Play Radio.